Non facciamoci sviare, è molto facile, Non facciamoci sviare a proposito di questo mistero che celebriamo dalla Pentecoste nel racconto degli Atti. Non facciamoci sviare come succede quando seguiamo alcune trasmissioni televisive sui miracoli, sui misteri, sul sacro. No. Lì c'è molto paganesimo, in effetti. Questi testi in realtà invece sono testi di grande serietà, che comportano tutta una rielaborazione del cristianesimo rispetto al giudaismo. Quindi siamo di fronte a dei grandi testi di elaborazione culturale delle religioni. E anche solo le due cose che adesso diciamo vi faranno capire quanto scendono in profondità sull'idea di Dio e dell'uomo, che invece quest'idea di mistero, di sacro che viene venduta, massacra. Ma anche i cristiani ci cascano, e come? Allora, non lasciamoci appunto trarre in inganno dal tipo di racconto che presenta in questa maniera il miracolo della Pentecoste, no? Gli apostoli, i discepoli in una casa chiusa, terremoto, fuoco che scende dal cielo, le lingue di fuoco, si mettono a parlare la glossolalia, queste lingue misteriose in cui ci si capisce, eccetera. Ecco, basta che uno conosca un po' la Bibbia per vedere subito in questo racconto chiaramente un genere. È un genere, è una maniera di scrivere che si riferisce a dei testi biblici famosi, per esempio al testo del Sinai. Anche sul Sinai, ricordate, la terra tremava, scendeva le fiamme, saliva il fumo, Il clima del sacro, appunto. E cosa avvenne sul Sinai? Avvenne il dono della legge. La teofania di Dio, Dio appare e dona la legge. Per dire questo evento grandioso che Dio dà la sua parola all'uomo, si mette in scena appunto una teofania. Israele celebrava la Pasqua, lo sappiamo, e attraverso la Pasqua celebrava l'attualità della liberazione dall'Egitto e della traversata del Mar Rosso. E poi celebrava a Pentecoste, 50 giorni dopo, sul rito delle messi, sul rito agricolo delle messi, celebrava il Sinai, il dono della legge. Come a dire, come Israele è fondato su questi misteri, l'opera di Mosè che ci liberò dall'Egitto e il dono di Dio sul Sinai della legge che fondò il popolo, così i cristiani, per i cristiani la Pasqua, la liberazione, la traversata del Mar Rosso e la morte e resurrezione di Gesù Cristo, vedi, sono tutte le robe che abbiamo fatto noi nella liturgia. E 50 giorni dopo, il dono che Dio fa della sua parola, cioè il dono dello Spirito, la legge nuova, come dicevano i profeti, che non sarà più in qualche maniera una regola di vita che Dio dà, ma sarà addirittura un cuore nuovo che Dio mette nel cuore dell'uomo e fonderò il mio Spirito. E in questa maniera nascerà il popolo nuovo, il popolo della nuova alleanza. Quindi la posta in gioco di questo rito che noi compiamo stamattina è la Pasqua. La Pasqua di 50 giorni fa, la morte e resurrezione di Gesù, il passaggio di Dio tra noi, la liberazione dalla schiavitù, il passaggio nella morte, nella resurrezione, che è il dono che Dio ci fa di Gesù. Questa è la Pasqua. Il dono che Dio ci fa di sé, nel Figlio. Ebbene, la morte e resurrezione di Cristo ci guadagnano lo Spirito. Ci donano lo Spirito di Gesù. Questa è l'economia del piano di Dio. Dio ha in testa una roba così con gli uomini. Egli ci dà suo Figlio, la Pasqua, perché noi riceviamo lo Spirito di Figlio, Pentecoste. Capite cosa stiamo celebrando? Perché dobbiamo cantare, pregare, aprire l'anima, perché questo è ciò che Dio vuol mettere dentro, la Pentecoste. È quello che cerchiamo di celebrare nelle nostre comunità cristiane, con quanta evidenza basta guardare in giro. Cioè, voglio dire, il fatto di celebrare nelle parrocchie la Pasqua e la Pentecoste effettivamente produce un cammino di fede che assume questa economia divina cristiana. Mi pare che siamo bene lontani dal vivere queste cose, no? E quello che celebriamo per la comunità tutta, la Pasqua, che arriva fino a Pentecoste, cerchiamo poi di farla celebrare nella vita a ogni cristiano, soprattutto attraverso il cammino dell'iniziazione, e l'abbiamo tentato anche quest'anno con un gruppo di ragazzi, rivivendola anche noi, cioè il battesimo e la cresima. Il rapporto tra battesimo e cresima, l'immersione nella morte e resurrezione di Cristo e il dono dello Spirito attraverso la partecipazione all'Eucaristia, all'Assemblea Cristiana, è per la persona, per il fedele, la posta in gioco di ciò che Pasqua e Pentecoste è per la comunità. E basta, potrebbe bastare così per riflettere un momentino e per valutare le nostre comunità cristiane. Dobbiamo riconoscere che lo Spirito Santo, il dono dello Spirito, non è una dimensione vivissima nella coscienza cristiana. Tanto che se noi chiedessimo in che cosa consiste la spiritualità cristiana, andremmo a inventare probabilmente delle cose psicologiche, delle cose strane. La dimensione spirituale è una consapevolezza fragile nell'esperienza cristiana. Assomigliamo anche noi a quei cristiani di Efeso che dicevano a Paolo, quando Paolo è arrivato e dice: ma avete ricevuto il battesimo? Siete stati sepolti nella morte e resurrezione di Cristo, avete seguito Cristo, avete ricevuto il battesimo nello Spirito. Quelli dicono: ma lo Spirito non sappiamo neanche chi sia, non sappiamo cos'è. Io credo che noi, appunto, cristiani delle parrocchie, se ci chiedessero se abbiamo ricevuto un battesimo nello Spirito, diremmo: ma chi è lo Spirito? Cosa c'entra lo Spirito? Cosa fa lo Spirito? Quando tante volte diciamo che è un cristianesimo che rischia di svuotarsi di spiritualità, si intende questo livello di discorso? Allora diventa una religione. Come sta diventando? Una religione civile, se si vuole, che tiene un po' unita la gente, o una religione che mischia insieme tutti questi fenomeni sacrali, paranormali, come si può dire, psicologicamente utili, miracolistici? Ma questo non è il cristianesimo. E non è vero che più si diffonde questa religiosità meglio è per la religione. No, non è vero. Il vero nemico della fede è la religione, il più delle volte, non è l'uomo. È quel fenomeno umano strano che è la religione. Allora, se noi ci chiedessimo, bisognerebbe... La sensazione è che per parlare dello Spirito Santo anche tra noi bisognerebbe proprio partire da zero, proprio partire dalle cose elementari. E partire, per esempio, dall'immagine più elementare. Se si parlasse a dei bambini, cosa si dovrebbe dire dello Spirito? È quello che Gesù diceva a Nicodemo per alcuni versi, no? Lo Spirito, sai cos'è il vento? Che fenomeno strano, il vento, l'aria che viene dal cielo, è una forza che viene dall'alto, è uno spostamento d'aria, un vento, un soffio, è il soffio senza il quale noi non viviamo, è il soffio che dà la vita. La nostra vita, se tu ci pensi, la nostra vita in realtà ci viene alitata dall'alto, è quest'aria che viene a darci la vita dal cielo. E allora, sempre coi bambini, chi c'è in cielo? Chi ci manda quest'aria miracolosa che ci dà la vita? Beh, in cielo c'è il Signore, c'è Dio. In alto c'è il soffio di Dio. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, ricordate quando si raccontava la creazione in questi termini? Ed è stato questo Spirito che ha asciugato le acque, ha tirato fuori la terra, ha creato gli alberi, gli animali e l'uomo, soprattutto lo Spirito di Dio, come un soffio, ha creato l'universo. Ed è stato lo Spirito di Dio, non ce lo immaginiamo così, no? Il respiro di Dio. È stato il respiro di Dio che si è chinato su quella statua di argilla che era Adamo, che aveva fatto con le mani, e gli ha soffiato dentro lo spirito, facendone un essere vivente. Si potrebbe dire, ma non è appunto, non è ingenuità, tutt'altro. Si potrebbe dire al bambino che l'uomo è un pezzo di argilla, di terra, che il soffio del cielo ha fatto corpo, ha reso uomo questa creatura sorprendente, immagine dello Spirito di Dio, che è capace di governare il mondo con la forza e la dolcezza di Dio, soprattutto che è in grado di parlare. Avendo ricevuto lo Spirito, uno lo può tirar fuori anche lui. La parola è questo. È il soffio umano, è il soffio che acquista carattere umano quando esce, no? La parola. E è in grado soprattutto di conversare con Dio, tanto che ne riceve il comandamento, mangerai, non mangerai, no? Ricordati che io sono Dio. In questo senso radicale, la vita spirituale è anzitutto la vita quando è sentita come soffiata dentro da qualcuno. La vita spirituale è comunicare al respiro di un altro. Quello che noi diciamo, ricevere la vita come un dono. Cioè, quando tu ti dimentichi che respirare è un regalo, ti accorgi quando non riesci più a respirare, stai morendo, che l'aria era un dono miracoloso. Quando la vai a cercare non la trovi più. Non ti viene più donata, no? Allora noi con le bombole la teniamo su per qualche ora, ma punto. Ma in profondità è questo il senso dello spirito. È come ricevere la vita come un sospiro o un bacio di un altro, letteralmente. Perché il respiro di Dio è una parola, esce dalla bocca, appunto. È come respirare insieme a colui che ci dona l'aria della vita, la vita. E l'uomo che vive in una dimensione spirituale è l'uomo che respira in questo senso, percependo la comunione del respiro, percependo appunto di vivere tutte le cose come un dono dall'alto e che vede il mondo come abitato, soffiato da Dio. Se vogliamo averne un'idea, apriamo i Vangeli, vediamo come Gesù sentiva e vedeva le cose. Un uomo che vede tutto il mondo come una parabola del regno di Dio. Il regno di Dio è qui. Hai capito l'uomo spirituale chi è? I campi, il cielo, la casa, il pane, l'acqua, il vino, l'olio, la lampada, l'uomo soprattutto. Vi è stata aperta una danza, non avete ballato. Abbiamo pianto in mezzo alle vostre piazze, non avete pianto. L'uomo, il pianto, la danza, l'amore, il peccato, la vita, la morte. Tutto viene come un respiro di Dio, come un dono di vita in cui aver fede. Ecco perché in Oriente, in Occidente ci sono uomini spirituali. Non sono necessariamente gli uomini della religione, gli uomini spirituali. Sono gli uomini del respiro. Sono i figli di Dio, appunto. E apposta bisogna guardare Gesù, apposta, perché Gesù è l'uomo che lo Spirito è riuscito a costruire come Dio comanda, come Dio vuole. Gesù è l'uomo che vive lo Spirito di Dio, è il capolavoro dello Spirito. Lo Spirito di mitezza, di misericordia, di forza, di giustizia, di pace, di verità. È la vita di Gesù, è la maniera di animare la vita da parte di Gesù, è la maniera di guardare, di toccare, di parlare, di nascere, di morire, appunto, no? E il capolavoro dello Spirito che culmina nell'opera della resurrezione. È la potenza dello Spirito che risuscita Gesù Cristo dai morti e lo rende Spirito che dà vita, Spirito vivificante per ogni uomo. Nel Cristo risorto, ecco il piano di Dio, ogni uomo respira e respira di una vita più forte della morte. Ecco perché il credo finisce così: credo nella resurrezione dei morti, la vita eterna. E si capisce in Gesù il tema forte dello Spirito come parola. Lo Spirito di Gesù è il dono che Dio vuol fare a ogni uomo, è la parola di Dio rivolta ad ogni uomo. Il piano di Dio è questo: Dio dona a se stesso il suo Spirito e lo fa donandoci la sua parola. Quando tu vuoi donare qualcosa a qualcuno, come fai? La parola è la forma più alta del respiro, ma la forza del respiro sta appunto nella parola, nello Spirito che io ci metto dentro. Nel fatto che io in questo respiro metta me stesso. Succede così per Dio. Il suo Spirito è il Figlio, è la parola, grazie al quale noi possiamo chiamare Dio Padre. Ecco perché lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio, perché al Padre e al Figlio ci unisce. L'opera dello Spirito, quindi, quell'opera che aleggia sulle acque, che ha dato origine al mondo, che dà respiro ad ogni uomo, l'opera dello Spirito, il suo tentativo è di suscitare in noi il Figlio, cioè è di configurare ogni figlio dell'uomo come Gesù, è di far su i figli di Dio, è di configurare la creta, gli animali appunto che noi siamo, configurarli come figli. Adesso tutta l'opera della creazione, di papà, mamma, della scuola, della parrocchia, di tutto, ma l'opera è dello Spirito, appunto, è lui l'architetto, vogliamo dire così, l'architetto divino, è lui che santifica, rende simile a Dio. E allora si capisce perché esista la Chiesa, no? Capite? Quest'opera accurata dello Spirito per farci conoscere e ricordare Gesù, per far comprendere e ricordare ciò che Gesù ha detto e ha fatto e trasformare la nostra vita in un'esistenza cristiana. Per questo lo Spirito che riempie la terra e lavora in ogni uomo e raccoglie la sfida di Babele. Ah, questo qui ha un coraggio. La sfida fallita di Babele che vediamo anche oggi, la globalizzazione non ci unirà, non ci unirà, carissimi, ci unirà solo lo Spirito. La sfida di Babele può essere raccolta solo da un combattimento spirituale, non da una tecnica di comunicazione. Lo Spirito raccoglie la sfida di Babele di fare comunione e unità tra tutti gli uomini, non alla maniera in cui stai avvenendo, omologandoli, facendoli diventare dei pupazzi del consumo economico, ma rispettandoli nella loro diversità, nella loro storia, nella loro cultura, nella loro lingua, nel loro spirito, nel loro corpo. Nel loro corpo in quanto prende forma umana, questa è la cultura. E questo Spirito che riempie la terra, lavora in ogni uomo e raccoglie la sfida di Babele, è lo stesso che perde tempo con noi. Certo, l'impresa di Babele è molto più grande di quella di fare le parrocchie, vi pare? Eppure con la stessa passione lavora pazientemente sulla Chiesa, sull'umile corpo di Cristo nella storia che è la Chiesa. Quindi lavora sulle scritture perché queste non siano lettere morte, lettera e spirito. Lavora sul pane perché non resti un gesto sentimentale, emotivo, simbolico, ma sia davvero il corpo che dà vita a un corpo cristiano, a una comunità. Lavora sull'Eucaristia. e lavora sul mistero dell'assemblea cristiana, della santità dei discepoli. E questo fa perché resti vivo il sogno di Dio di comunicare all'uomo il suo spirito. Questo è il sogno di Dio. Appena vede un uomo, Dio pensa di comunicargli il suo spirito nel dono del suo figlio.